Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza. Ma te se ricordat quando ancora la moda non dettava legge nel mondo rotondo che gira e che mai si fermerà? Te se ricordat che sì, vabbè, esistevano già le marche di abiti pregiate, ma alla fin fine, a scuola, la gente bella, la gente vera, la gente di scuola si vestiva un po' alla come viene viene, cercando sì di star dietro ai dettami di bellezza imperante, ma ramazzando un po' quello che trovava in giro senza dilapidare valanghe di danari che tra l'altro manco ci aveva, ma manco per niente. Te se ricordate però che ai casi più disagio totale toccava sfoggiare il vestiario indossato prima e prima ancora da cugini e secondi cugini e cugini manco mai visti? Sì, tra i genitori del tempo che fu esisteva ancora questa pratica di scavallare l'esosa spesa in negozi pregiati, ma soprattutto meno pregiati, e di ramazzarti il look direttamente dal dismesso del parentado tuo prossimo e anche meno prossimo, con la scusa che tanto poi cresci e quindi tanto vale buttare via soldi con cose che metterai una stagione e poi basta. Ma magari! Appena dicevano così, smettevi di crescere. Che ne so, si vede che dal trauma ti si bloccava lo sviluppo. Indi per cui, questi cenci di quarta mano ti toccava metterli per tempo diverso.
Sempre troppo.
E soprattutto, proprio nel momento in cui iniziavi ad interessarti
alle fanciulle.
Fanciulle che, vedendoti però agghindato in siffatta maniera, ti scagavano che manco se avessi avuto un cartello appeso al collo con su scritto
"sono un pure una e poi faccio e anche il
eppure". Tra l'altro, molti non lo sanno, ma è ora che si sappia, questo sfoggio di look miserrimo e miserabile diede adito ai primi atti di bullismo della storia umana. Bullismo che però veniva tollerato dalla società, adducendo motivazioni del tenore di
"va bene tutto, va bene schifare la violenza, ma se vai in giro vestito così
un po' te la cerchi".
Indi per cui, in questi anni di rassegnata tristezza ed isolamento sociale, salvo frequentare quei quattro becchi vestiti come te, non è che all'orizzonte si affacciasse chissà quale meraviglia in grado di riscattare l'imperante disagio. Questo però fino ad un giorno dell'anno di grazia 1977, l'anno in cui, sui teleschermi scrausi di tutte le famiglie in sentore di povertà, fece la sua comparsa alla serie TV Happy Days.
Sunday, Monday, Happy Days.
Cosa può cambiare nella vita dello sfighè medio ribaldo del tempo, vestito con i cenci dei cugini, una serie TV americana come Happy Days? Molto, se non tutto, e lo scopriremo all together tra un attimo.
Sunday morning, Happy Days, sta fungia!
Ti sarebbe venuto da dire mentre vedevi scorrere al tempo che fu le immagini di nerd di stampo supremo quali Henry Cunningham, Pozzi o l'amico Ralph Malf. Gente vestita male quasi quanto te, ma non quanto te in quanto americani, e quindi con più danari da investire in un look, per quanto fetente. No! Non furono le loro Miss a cambiare il corso della storia di una generazione altrimenti perdente, ma fu la comparsa di lui, Ello, il boss! Ma certo, Fonzi! Il ciuffato in t-shirt bianca e soprattutto in giubbottazzo di cuoio. Sì, perché sarà proprio quel giubbottazzo di pelle a far svoltare orde di giovani mai spavaldi, ma ora spavaldi, semplicemente indossando detta giubba. perché il personaggio di Fonzi, con tutti i suoi risvolti ultravincenti con fanciulle, sberlei cattivi e guapparia assortita, diventò subito un'icona vincente per i teenagers scaltati di ogni dove nel mondo rotondo che gira e che mai si fermerà. E l'emblema più evidente di questa formula di guappo stradaiolo ultravincente è lui, il giubbottazzo in cuoio! Sfoggiato praticamente in ogni puntata, corredo obbligato dell'immagine ribelle del personaggio. Un momento catartico per tutti quei ragazzini che un giubbotto in pelle nera non l'avevano praticamente visto mai, figurati indossato. La seconda metà degli anni 70 vide così l'inizio di una caccia senza quartiere al prezioso indumento. Peccato però che, per probabili motivi mercantili, detto giubbotto in cuoio si rivelò un capo introvabile nei negozi nostrani o anche della vicina penisola, dove molti si recavano nella speranza di una fruttuosa trasferta. Al tempo, riuscire a trovare siffatto giubbotto rasentava il miraggio, se non il miracolo vero e proprio. Ma è anche vero che se per anni avevi avuto il coraggio di uscire di casa indossando i vestiti smessi dei cugini, è vero anche che seppur non trovavi il vero giubbotto in cuoio alla Fonzi, potevi sopperire con qualcosa che andasse in quella direzione. Del resto, lo stesso Fonzi, a dipendenza delle puntate e delle stagioni di Happy Days, sfoggiava tipi diversi di detta suprema giubba. E se andava bene per Fonzi, vuoi che non andasse bene per una gioventù senza vergogna? Ora, prima di scoprire insieme le pene e le immani fatiche sopportate per riuscire a mettere mano a qualcosa che anche solo lontanamente assomigliasse al giubbottazzo alla Fonzi, vediamo Fonzi, qual è la storia Fonzi, di suddetto Fonzi, capo d'abbigliamento Fonzi, plus e super plus Fonzi, e perché è diventato una vera e propria icona del nostro tempo. Allora, se in automatico ti viene da pensare che il giubbotto in cuoio di stampo superiore sia una creazione americana, ti sbagli, perché suddetta giacca è invece opera di
Manfred von Richthofen,
un aviatore tedesco che la confezionò per primo proprio nella madrepatria Germania. Poi sì, è vero che il fascino di detta giubba ammalia subito i piloti americani che la fanno loro al volo, ed è vero pure che una volta adattatogli il nome in Flying Jacket, immortalato in una marea di foto e documentari di guerra ultra winner, assume un'identità molto amerega. Ma del resto, già tipo negli anni 20, i Scott Bros, due imprenditori della sartoria, ne brevettarono un modello tutto loro chiamato Perfecto, che è poi il modello base di quello che oggi il mondo tutto noi conosciamo con il nome di chiodo. Sia come sia, quindi chiodo. Identità chiodo. Completamente americanizzata, soprattutto quando nel 1953 un giovane Marlon Brando lo indossa nel cult movie Il Selvaggio.
Siete imbecilliti per caso o state cercando rogna?
Sono pazzi scalmanati che vanno in giro a rompere le scatole al prossimo.
Basta! Dopo il selvaggio, il giubbottazzo in pelle nera, o chiodo, come chiamato poi in versione italica, diventa il capo d'abbigliamento per antonomasia di ogni ribelle dentro e fuori. Ovviamente, essendo un filmazzo sul mondo dei motociclisti, ça va sans dire che praticamente ogni banda di ribelli su due ruote lo adotta quale vera e propria seconda pelle. Non è nemmeno un caso, poi, visto che molte bande di centauri al tempo erano proprio composte da ex piloti e militari legati all'aviazione, quindi già fortemente legati a questo tipo di giubbottazzo. Da quegli anni 50 in poi, il chiodo diventa la giacca identificativa di un'appartenenza a ben determinate sottoculture e di un attitude fuori legge che marchia ferro e fuoco cinema, letteratura e ovviamente musica. Abbiamo detto che fu la figura di pelle nero vestita del giovane Marlon Brando nel Selvaggio ad aprire le danze, rivelandosi determinante nel consolidare l'importanza del chiodo nel contesto delle giovani generazioni che andavano a ribellarsi verso i dettami ultraconservatori della società fino all'alba di quegli anni 50. E il mondo del cinema, questa attitudine ribelle, l'ha spesso cavalcata, ovviamente per identificare al primo colpo d'occhio i personaggi che nella pelliculazza rappresentavano i ribelli, ma sfruttandone però pure il fascino prettamente macho in altri contesti. Quali? Questi!
Era l'estate del 1963. Tutti mi chiamavano ancora Baby e a me non dispiaceva affatto.
Tu non sei quella che credevo. Non so più chi sei. In ogni caso non voglio che tu veda più quella gente.
Non hai mai detto a tuo padre che io sono il tuo ragazzo?
Glielo dirò, mio padre è una persona complicata, ma glielo dirò.
Non ti credo, baby.
No! Ma veramente per vero Dirty Dancing? Sì! Dirty Dancing, il filmazzo Love Mix danzereccio con Patrick Schweitz. Patrick Schweitz, che nonostante sia il master lover del ballo e del limone reccio winner, sfoggia pure un chiodo d'ordinanza, consumato il giusto e che manda in acido i fans. Gente bella, gente vera, gente dance, gente love, gente fans, che altrimenti mai nella vita, ma manco per sbaglio, avrebbe messo mai mano e forse manco gli occhi su un giubbotto in pelle nera. E invece, perché il sudato, ma di dance e loving Patrick Schweitz lo indossava nei fotogrammi di Dirty Dancing, il chiodo diventa oggetto di fascino anche sensual. Tanto sensual che nel 2017, sensual, durante un'asta di beneficenza e commemorabilia cinematografica. Tanto sensual che nel 2017, durante un'asta di beneficenza commemorabilia cinematografica, proprio questo chiodo indossato da Patrick Schweitz viene venduto a qualcosa come $90,000. Certo, perché se c'è sugo di amore inside, se c'è sugo di dance, $90,000 sono niente. Comunque occhio, perché il chiodo appare sì dove c'è dance mix love, ma pure dove dance mix love non ci sono, ma manco per sbaglio. Tipo qui.
Voglio i tuoi abiti, stivali e motociclette.
Fermatelo!
E dai, anche se sei un rocker super cattivo, non puoi dire no a Schwarzenegger in Terminator 2.
Dopo un sano smazzo di legnate, il Terminator si rifà il look indossando il chiodo, sequestrato con sfoggio di buone maniere al biker di turno, e consolida così il fascino del giubbottazzo in cuoio anche nel contesto fantascientifico muscolare, quello senza love e senza dance. Che però, io so, tu sai e gli sa, è un binomio fondamentale nel cuore di ogni giovane, soprattutto di quei giovani che, grazie proprio al fascino del chiodo, hanno pure iniziato a limonare con qualcuno che non fosse se medesimo. Ne consegue che l'altra pellicola Love Mix Dance Ultra Winner in questo senso non può che essere lei.
Sandy,
dimmi tutto, cocco.
Non poteva mancare il coronamento che diede al chiodo Grease, con John Travolta capo gang e Olivia Newton-John ultra brava ragazza, ma che alla fine dimostra come, semplicemente indossando un chiodo e facendo anche la faccia guappa, i problemi del mondo loving si risolvono. Grandi momenti, certo, soprattutto per il mondo della moda femminile, che proprio con questa immagine sdogana il chiodo al di fuori dei confini masculi in cui era praticamente rimasto confinato sino a quel momento. Tutto bello e tutte cose quando indossi il chiodo, ce l'ha dimostrato il mondo del cinema, certo, portando orde di giovani pseudo malandra a diventare veri malandra. Ma non bisogna però dimenticare che il cinema è cinema, la realtà invece è la realtà,
è la realtà, è la realtà, è la realtà, è la realtà, è la realtà.
Al tempo che fu, i sogni di gloria immediata del giovane che finalmente poteva coprire i vestiti ramazzati dai cugini sotto un fascinoso e potentissimo giubbotto in cuoio andavano ad infrangersi contro l'incomprensione di suddetto fascino. Sì, da parte di tutta una schiera di altra gioventù, facente purtroppo parte della più numerosa schiera di compagni di scuola. In quegli anni 70, primi 80s al massimo, buona parte di questi erano dei proto fricchettoni con le spillette del CE e che fumavano le bidi ed erano sempre in prima fila nell'arte dello sbeffeggio all'indirizzo del giovane giubbottato, additato con sdegno e sghignazzo quale
Fonzi dei poveracci.
Ovvio che con tanta onta non poteva restare impunita e quindi si diede il via in quei ridanciani anni a quotidiani scambi di sberle che finivano con l'inficiare leggermente l'andamento scolastico. Leggermente, perché tanto non è che altrimenti si andava tanto meglio. Per cui cambiava poco. Cambiavano invece i connotati di numerosi giovani. Quello sì, grazie a questo ormai ordinario scambio di vedute sul look. Ma erano tempi così. Tra l'altro, il modello preso per sbeffeggiare il giubbottato amico non era solo quello di Arthur Fonzarelli con il suo
Sì.
Eh sì, perché molti entrarono in contatto con il fascino del chiodo non dopo aver visto Fonzi in azione, ma dopo la visione del già citato filmazzo Grease, un film che in questo senso impattava alla grandissima a livello psicologico. Infatti tu arrivavi al cinema che sembravi essere stato vestito da un addetto della Caritas con problemi alle lenti, ma alla fine del film, nonostante fossi vestito uguale, uscivi atteggiandoti in automatico alla grandissima. Ne consegue quindi che quelli più creativi nella tua scuola cosa facevano? Ti si piazzavano davanti scimmiottandoti, sfoggiando le mosse danzerine di John Travolta in Grease. Chiaro che anche qui la questione si risolveva in tempi molto brevi e anche abbastanza definitivi, devo dire. Però è una cosa non proprio bella bella. Tant'è che va detto, molti partiti in tromba con il loro giubbino, davanti a queste situazioni desistettero e tornarono ad un look più anonimo e meno foriero di problemi. Gli altri invece, ma manco per le balle, giusberle, e si va avanti! Non solo lo sbeffeggio fu un grande problema da affrontare per i primi amanti del chiodo in terra ticinensis nel bel tempo che fu. Come abbiamo detto, infatti, la reperibilità del magico giubbino era praticamente nulla in zona e poco più che rara fuori dai nostri confini. Nell'ordine, il giovane baluardo del tempo aveva due capitali del mondo fashion in cui giocarsi la sorte. La prima era ubicata nella nostra bella confederazione e l'altra a pochi chilometri da noi. Parliamo di Zurigo e di Milano. In questi due luoghi era praticamente sicuro al 100% che, originale o no che fosse, detto giubbottazzo fosse disponibile per l'acquisto. Diciamo disponibile perché dall'avercelo davanti al poterlo fare tuo ce ne passava. Ce ne passava qualcosa come un paio di centelle abbondanti del tempo. Quindi un costo spropositato per proto nulla facenti locali e non locali. Indi per cui si spalancava una possibilità di ripiego, ovvero recarsi in uno di quegli scantinati più o meno legali, ma mi sa meno, piazzati nella periferia milanese. Qui alcuni amici dai lineamenti non proprio amici avevano sempre in stock qualcosa che ricordava sì il tanto bramato chiodo, ma che in definitiva ne era lontano mille miglia. Praticamente, con i tuoi quattro soldi, ti dovevi accontentare di un giubbino in plastichetta similpelle talmente fine che, se per caso ti appoggiavi al muro, si squartava. Praticamente ne uscivi messo appena appena peggio del pesciaro che scaricava le casse al mercato. Se invece eri miracolato dagli dei del denaro, ma tipo che facendo l'apprendista e risparmiando sulle birre avevi messo da parte il giusto cash, potevi indirizzarti verso il mercato di Senigallia, sempre a Milano, dove trovavi il vero, the original one.
Chiodo!
Per chi restava chiodo, nei confini chiodo, patri, invece, chiodo, la trasferta zurighense era d'obbligo. Qui, nel ridanciano e sempre colorito quartiere del Niederdorf, si trovava il Tom, il negozio migliore di abbigliamento in pelle di tutta Zurigo. Il miglior negozio di abbigliamento in pelle perché proprio specializzato in questo settore, essendo il principale negozio
sadomaso
della città. Sì, giuro, era così. Il Tom, che non so se esiste ancora, era proprio il negozio che serviva una clientela prettamente gay sadomaso in quel di Zurigo e disponeva quindi delle meglio giacche in pelle che potevi trovare. L'unico, problema era che per l'appunto si trovava situato proprio nei pressi del principale
gay sadomaso bar cittadino,
bar al quale dovevi forzatamente passare davanti sottoponendoti a sguardi lascivi, mix commenti in Schweizerdeutsch a te incomprensibili, ma che con un po' di fantasia potevi pure comprendere. Sì, è vero, fa ridere, fa colore, ma a 16 anni, al tempo che fu, faceva meno ridere. Men che meno quando entravi finalmente al Tom, l'ambito traguardo, l'ultimo ostacolo tra te e un chiodo in pelle da paura. Ecco, in futuro potevi pure ridere, ma sul momento ridevi un po' meno, perché il tuo tanto ambito giubbotto di pelle si trovava in mezzo a scaffali di oggettistica variegata dal chiaro e, dico troppo chiaro, utilizzo. Facendoti largo tra nero vestiti baffati e energumeni che stavano appunto valutando le attrezzature in questione, agguantavi il tuo giubbino, mollavi 200-300 franchi e ti smaterializzavi in Ticino in tempi record.
Tutto bello, tutte cose,
ma soprattutto
tuttora
con il tuo chiodo d'ordinanza. giubbotto in pelle nera, ma soprattutto chiodo. Questo, diciamolo, è il nome definitivo di questo capo d'abbigliamento ultra rockers ribelle come nessun altro mai nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. Ma perché chiodo? Perché questo nome? Beh, semplicemente perché è una giacca fondamentalmente legata all'immagine e al contesto sottoculturale degli amanti del rock and roll in ogni sua sfaccettatura dagli anni 50 in poi. E ogni generazione che ha indossato questa giubba l'ha caratterizzata in maniera specifica. Tipo, che so, le gang di rockers negli anni 50 la arricchivano spesso di disegni sulla schiena, i bikers vi attaccavano sopra gli stemmi della loro banda facendone un simbolo chiaro di appartenenza, i punk e gli amanti dell'heavy metal lo riempirono di scritte, toppe variegate rappresentanti le band di riferimento e, non ultimo, anzi in primis, lo caricavano di cromatissime borchie. Ora, a parte il peso di suo già non indifferente che andava a maggiorarsi con il carico di borchiame, ma furono proprio queste sorte di chiodi, appunto, a far sì che proprio a partire dalla fine degli anni 70 la leather jacket diventasse celebre con il nome di chiodo. Tra l'altro poi oggi le borchie vengono vendute già attaccate direttamente al giubbino, ma al tempo, se già era difficile poter mettere le mani su suddetta giacca, figurati trovarla già bombata di accessori. Per cui il giovane Maidomo cosa faceva? Andava nei negozi di ferramenta e si comprava manciate di borchie altrimenti utilizzate da falegnami e mobilieri per coprire le viti sui mobili, per i portoni, per le poltrone e per altre allegre utilità caserecce ben lontane dall'utilizzo invece total fashion fatto dal panchettaro metallaro di turno. Dagli anni 50 in poi, borchie o mica borchie, disegni o non disegni, il chiodo diventa l'indumento identificativo per antonomasia del rocker che brandisca uno strumento o che si agiti sotto un palco. Da Elvis a Jim Vincent, passando per il giovane John Lennon, dai Ramones ai Sex Pistols, dai Judas Priest a tutta la legione legata al heavy metal, il chiodo è a tutti gli effetti la seconda pelle di chi brucia rock and roll. A partire dagli anni 90 il chiodo viene definitivamente sdoganato dal mondo fashion, nel momento in cui modelle e stilisti lo inseriscono in ben altro contesto e lo fanno diventare parte del mainstream.
Un po' proprio
per l'impossessarsi da parte della moda del suo indiscutibile appeal, ma dall'altro anche per il fatto che dopo il grunge le sottoculture giovanili, quelle legate a determinati stili musicali e ovviamente di costume, sono andate via via estinguendosi o comunque perdendo la propria forza aggregante. Questo anche a causa di nuovi modi di vivere il rapporto sociale nel mondo giovane, quindi coi social e altre amenità. Fatto sta che comunque a chi è cresciuto dando le sberle per placare lo sbeffeggio fonziano e John Travoltiano, questo importa poco o importa proprio niente. Perché se tu sei original rocker inside, quando indossi il tuo chiodo, tu sai cosa stai indossando e sai pure perché?